Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasiele. FFS si preparano a una seria penuria di personale. Come in Ticino, le tante quarantene rischiano di far saltare collegamenti anche sulla rete nazionale già nei prossimi giorni. Per 3 casi di coronavirus, 1 milione di abitanti in quarantena. Sono le drastiche misure cinesi per garantire lo svolgimento dei giochi di Pechino. Swiss Olympic fra i comitati che puntano comunque a un rinvio. L'esercito svizzero vieta WhatsApp. Non è abbastanza sicuro. Per le comunicazioni interne si utilizzerà l'applicazione di messaggeria tutta elvetica Trima. Manca la fiducia reciproca e i vertici degli amici della Costituzione si dimettono in blocco. L'associazione aveva partecipato al lancio del referendum contro la legge Covid. In Kazakistan cade il governo dopo giorni di proteste popolari tuttora in corso. A scatenare la rabbia, l'aumento del prezzo del carburante. La soppressione di collegamenti ferroviari, come sta avvenendo in Ticino con Tilo a causa di isolamenti e quarantene, non è ormai più esclusa nemmeno sulla rete nazionale. A dirlo sono le FFS che in caso di emergenza sono pure pronte a sostituire i macchinisti con personale impiegato in altre mansioni. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Sarebbe l'ultimo dei provvedimenti, ma intanto, appunto, non è escluso. Le ferrovie federali svizzere, confrontate con sempre più assenze causa isolamenti e quarantene, hanno confermato l'eventualità di scenari sulla rete nazionale, come quello già verificato in Ticino, con la soppressione parziale o totale delle linee S10 e S40. Potrebbe succedere nei prossimi giorni, ha fatto sapere le FFS a Radio SRF, e non è tutto, proprio perché si vuole fare il possibile per evitare l'interruzione dei collegamenti, sono già stati approntati piani per la sostituzione dei macchinisti. Chi ha competenze riguardanti la conduzione dei treni, sia esso quadro o istruttore, potrebbe essere chiamato a salire in cabina. Attenzione però, in caso di soppressione di corse, il disservizio dovrà essere per così dire ben organizzato, e a dirlo è l'Ufficio Federale dei Trasporti.
Wenn ein Unternehmen den Fahrplan ausdünnt, muss es darauf achten, dass die Anschlüsse noch stimmen zu den anderen Unternehmen.
Intanto occorre fare attenzione che le coincidenze con le altre aziende di trasporto vengano mantenute, afferma il portavoce Andreas Windlinger, quindi che non venga meno la qualità dell'offerta. Inoltre non bisogna, per esempio, passare semplicemente dall'orario feriale a quello estivo o del fine settimana. Ci sono corse, come la prima al mattino presto e l'ultima alla sera, che vanno mantenute per permettere anche a chi è impiegato legato a turni, di recarsi al lavoro o di tornare a casa per tempo.
Insbesondere die erste frühe Verbindung am Morgen und die letzte am Abend aufrechterhalten.
E la situazione pandemica oggi fa segnare nuovi record a livello di contagi. In Ticino sono stati registrati 2.021 casi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. 1.113 i contagi annunciati invece dalle autorità sanitarie grigionesi, anche in questo caso senza decessi. Il numero dei ricoverati in cure intense passa da 17 a 12 in Ticino, mentre nei grigioni restano stabili a 10. Manca un mese ai giochi invernali di Pechino e in Cina basta poco per far scattare misure anti-Covid a dir poco eccezionali. Allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Pechino, Gabriele Battaglia. Raccontaci cosa sta succedendo in una città della Cina profonda.
Sì, 3 casi asintomatici, oltre 1 milione di residenti della città di Yuzhou sono stati chiusi in casa. A differenza di Xi'an, pare che in questo lockdown si possa ancora uscire qualche volta a fare la spesa, uno per famiglia, ma la situazione è in evoluzione. Il fatto è che sta salendo la pressione sulle autorità locali della grande Cina, che un po' in ordine sparso ordinano misure sempre più restrittive per arginare eventuali focolai. 2 sono i motivi. Primo, a Xi'an, 13 milioni di abitanti, la città dell'esercito di terracotta, si assiste in questi giorni al maggior numero di contagi dai tempi di Wuhan, dove tutto ebbe inizio. Numeri per noi risibili, perché si parla di neanche 1.800 contagi dal 9 dicembre, ma sufficienti per far scattare il lockdown, dato che in Cina si è scelta la politica dell'azzeramento tendenziale, così come lo chiamano. Non si sa quanto l'esasperazione delle politiche di distanziamento sia sostenibile socialmente ed economicamente sul lungo periodo. ma hanno una loro razionalità queste politiche che dipende dalle condizioni specifiche cinesi. Le risorse medico-sanitarie sono ancora limitate e concentrate nelle grandi città, a fronte di grandi numeri dal punto di vista demografico. Il secondo motivo per cui le misure anti-Covid si stanno acuendo è il fatto che è cominciato il conto alla rovescia per i giochi olimpici invernali di Pechino 2022, che inizieranno tra un mese esatto.
Ecco, Olimpiadi in casa che per i funzionari cinesi sono una bella gatta da pelare.
E il fatto è che di fronte alla kermesse olimpica, che era concepita come l'evento sportivo celebrativo dell'era di Xi Jinping, che già non sarà più un grande show globale per via del Covid, migliaia di funzionari sparsi per il paese sono terrorizzati dall'idea che si verifichi un focolaio nella loro zona di competenze e che quindi loro malgrado finiscano per far perdere la faccia al proprio paese. Sarebbe la fine della loro carriera. A Xi'an sono già stati licenziati per mala gestione due alti funzionari del Partito Comunista e altri 26 sono sotto inchiesta. È il vecchio colpirne uno per educarne 100. L'irrigidimento delle misure di controllo in vista del grande show è percepibile anche e soprattutto qui a Pechino, dove i vari comitati di quartiere ricominciano a farti le pulci se non indossi la mascherina all'ingresso della tua comunità residenziale, per esempio. Anche se per il resto va detto tutto scorre come prima, ristoranti, bar, negozi, eventi, tutto aperto. Dentro la grande bolla c'è vita.
Ecco, questa quindi la situazione in Cina, e intanto a livello internazionale ci si interroga proprio sull'opportunità di mantenere questi giochi di Pechino, vista la situazione sanitaria, la diffusione della nuova variante Omicron e le numerose quarantene che fermano anche gli atleti. Proprio in merito è prevista una riunione oggi tra i diversi comitati olimpici nazionali e il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Cosa si aspetta allora Swiss Olympic da questa riunione? Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di RTS Ralf Stöckli, a capo della delegazione svizzera.
Bisogna discutere seriamente la possibilità di rinviare questi giochi. Credo che si possano ancora trovare delle soluzioni per mantenere la manifestazione, ma non restano molte settimane alla cerimonia di apertura. Considerata la difficile situazione sanitaria attuale, i tanti sportivi in quarantena che non possono partecipare alle gare di qualificazione e le diverse regole sanitarie che cambiano da paese a paese, di certo a Pechino non ci saranno tutti gli atleti migliori. In queste condizioni è poco probabile che le gare olimpiche possano tenersi come previsto. È molto difficile organizzare una competizione internazionale.
Era Ralf Stöckli, capo della delegazione svizzera. Cambiamo tema adesso. Più pratica e più sicura. L'esercito svizzero abbandona WhatsApp e si affida all'applicazione svizzera Trima per le proprie comunicazioni interne. Sentiremo cosa ne pensa il professore Alessandro Trivilini, esperto di sicurezza informatica, ma prima qualche dettaglio in più su questa scelta dell'esercito con Alessio Veronelli.
Spostamenti di truppe, mezzi o armi, il tutto via Trima, l'applicazione svizzera preferita dunque dall'esercito a WhatsApp, la più utilizzata da giovani e meno giovani, ma anche permeabile per la condivisione dei dati, in mano al gigante statunitense Meta. Durante la prima ondata pandemica, ci dice Daniel Reist, portavoce dell'esercito svizzero, abbiamo notato che per le unità che erano impiegate nei vari ospedali del paese avevamo bisogno di un mezzo sicuro per le comunicazioni di servizio e dunque abbiamo optato per Trima. Comunicazioni di servizio, dunque, se il milite vuole lamentarsi con la compagna per il rancio o scriverle che la pensa sempre, può chiaramente continuare a utilizzare WhatsApp, Telegram o altre piattaforme. I vari comandanti di compagnia creeranno dei gruppi Trima per i loro militi e questo sarà l'unico modo per informare tutti, aggiunge Daniel Reist. E in più l'abbonamento sarà pagato dall'esercito. Trima, creata nel 2014 con sede a Pfäffikon nel Canton Svitto, dà dunque maggiori garanzie di sicurezza per quanto concerne la protezione dei dati. Una questione che giriamo ad Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica e professore alla SUPSI.
Credo che sia una scelta ponderata e corretta che guarda al prossimo futuro digitale. Avere a disposizione aziende che sviluppano applicazioni di messaggistica istantanea, ma anche di altro tipo, svizzere, che seguono e rispettano le regole sulla protezione delle informazioni svizzere, quindi locali e nazionali, è molto importante rispetto a applicazioni che nascono per esempio negli Stati Uniti, dove la gestione della privacy è completamente diversa rispetto alla nostra e ogni volta bisogna trovare degli accordi, spesso difficili da trovare, per impedire la violazione dei dati.
Che garanzie dà invece Trima?
Prima innanzitutto è un'azienda svizzera che ha sede sul territorio svizzero, quindi è il primo criterio di qualità perché deve sottostare alla nuova legge sulla protezione dei dati svizzera e quindi non deve adeguarsi continuamente a quelle estere di altre nazioni, ma è completamente compatibile con quella svizzera. Questo è un primo cambio di paradigma importante a tutela sia di chi usa queste applicazioni, che possono avvalersi di una, diciamo, di un framework legale in caso di potenziale problema, ma anche per chi sviluppa, dà sicurezza perché può dimostrare costantemente in sicurezza, in trasparenza, di essere rispettosa delle regole che continueranno a cambiare sulla protezione dei dati personali.
Era Alessandro Trivilini, esperto di sicurezza informatica e professore alla SUPSI, raggiunto sempre da Alessio Veronelli. Amici della Costituzione ai ferri corti. Poche ore dopo le dimissioni del copresidente e fondatore Werner Boxler, giungono anche quelle dell'intero comitato direttivo. Dimissioni motivate in un comunicato da un deterioramento della fiducia reciproca. Ce ne parla Lucia Mottini.
Il giovane movimento nato sul Grütli nel maggio 2020 è in preda a una faida interna. Dopo la bocciatura del secondo referendum contro la legge Covid, che ha comunque raccolto il sostegno del 38% dei votanti, il dibattito sul futuro dell'organizzazione ha spaccato la direzione. Da quanto si può leggere sul sito, al centro del litigio vi sono le figure di Werner Boxler, cofondatore degli Amici della Costituzione, e Michael Bubendorf, volto noto del movimento in Svizzera tedesca. Quest'ultimo ha più volte espresso posizioni che relativizzano il valore della democrazia e dello Stato. Secondo la NZZ, da liberale, come si definiva precedentemente, è diventato libertario, cioè antistato. Werner Boxler lo definisce un anarchico, le cui idee radicali non sono più compatibili con gli statuti del movimento che prevedono il rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Bubendorf manovrerebbe per modificare gli statuti e trasformare gli Amici della Costituzione in un partito in vista delle elezioni del 2023. La conclusione della disputa è che a lasciare il movimento non è il libertario Bubendorf, come aveva minacciato e poi ritrattato più volte, ma Werner Boxler negli auguri di fine anno. Ora è l'intero comitato che annuncia di dimettersi a causa di un deterioramento della fiducia reciproca. Rimane però in carica fino alle prossime elezioni, tra un paio di mesi. Quanto alla modifica degli statuti degli Amici della Costituzione, rimane per ora congelata.
In Kazakistan, dopo giorni di proteste tuttora in corso, il governo si è dimesso e il presidente ha da poco nominato un nuovo primo ministro. A scatenare la rabbia di piazza è l'aumento del prezzo del carburante. Sentiamo in redazione Claudio Bustaffa.
Le prime proteste sono iniziate domenica nella città di Almaty, principale centro economico del paese. Migliaia di persone in piazza dopo che il governo aveva annunciato l'aumento del prezzo del gas naturale liquido, che molti usano anche come carburante per i veicoli. Ieri il governo ha tentato un'ultima mossa, ridurre l'aumento previsto, dimezzandolo e fissando il prezzo a circa 10 centesimi di franco al litro. Tentativo inutile, la collera era ormai inarrestabile. Gli aumenti sono stata la scintilla, perché il paese sta già attraversando forti difficoltà economiche dovute alla crisi innescata dalla pandemia e dal basso prezzo del petrolio, che rappresenta gran parte delle esportazioni del paese. La tensione nelle strade rimane così alta, 200 manifestanti arrestati, molti di loro hanno assaltato uffici governativi, un centinaio di poliziotti feriti negli scontri. Il presidente Tokayev ha dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni più colpite dalle proteste, anche nella capitale Nur-Sultan, ovvero Astana, con un coprifuoco notturno. Ma ha anche preso una decisione politica, ha accettato le dimissioni presentate dal governo e ha nominato un nuovo premier incaricato di formare un nuovo esecutivo e prendere misure per alleviare la crisi economica. Ma le cose non sembrano migliorare. In mattinata nuove forti proteste si registrano nella città di Almaty, sempre con un assalto ancora in corso al municipio della città fra spari e granate stordenti delle forze di polizia.
In Francia riprendono soltanto nel pomeriggio i lavori in Parlamento sul Super Green Pass, interrotti tra le polemiche nella notte dopo che il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha dichiarato di voler, diciamo, rompere le scatole fino all'ultimo ai francesi che rifiutano ancora di vaccinarsi. Il contributo da Parigi è di Alessandro Grandesso.
Un texte qui est là pour emmerder une partie des Français, comme on apprend dans la presse aujourd'hui, avec un président de la République qui décide, en plein débat parlementaire, de créer le chaos comme il le fait dans cette interview. Je demande donc une suspension de séance, monsieur le président.
Non poteva passare inosservata la frase di Emmanuel Macron sulla volontà di imporre un super green pass, rendendo così la vita difficile, anzi rompendo le scatole fino in fondo, per usare un eufemismo, a quei francesi che continuano invece a rifiutare di vaccinarsi. Una presa di posizione radicale quella del Presidente della Repubblica in un'intervista al quotidiano Le Parisien, resa nota nella serata di ieri, e che ha avuto l'effetto di far sospendere nella notte i lavori parlamentari proprio sul passaporto vaccinale. E inevitabilmente poi è scoppiata la polemica mediatica, subito cavalcata dai vari candidati alle presidenziali di aprile. Per la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, Macron si ostina a dividere la nazione, quello della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, si dice costernato, indignata la candidata dei gollisti, Valérie Pécresse. Più pragmatica invece è la lettura del segretario socialista, Olivier Faure, che parla di una sortita di chiaro stampo preelettorale da parte però di un presidente che non si è ancora ufficialmente candidato, anche se al Parisien Macron non nega la voglia di ripresentarsi. Lo farà solo all'ultimo, dettando nel frattempo i temi da dibattere, attaccando per esempio i Novax, facendosi così automaticamente portavoce di quel 90% della popolazione già vaccinata, dove potrà poi pescare i voti per essere rieletto.
Noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.